intanto voglio ringraziare per questo invito, non è la prima volta che ho il piacere di intervenire in incontri organizzati nella Camera Internazionale della Donna. Ringrazio anche per questa introduzione e voglio dire che qui il Dipartimento per le Pari Opportunità è rappresentato dal consigliere Paduano, dalla segreteria del Capo Dipartimento e da me, che in verità in questo momento sono in aspettativa, però nei miei discorsi, lavorando con Pia Mazziotti, abbiamo deciso come Dipartimento di sostenere questo progetto che si conveglia. Io non parlo da esperta di questa complessa pensatrice, anzi sono solo una persona che ha cercato di leggere e cercato di capire, forse stavolta anche senza riuscirci, quello le pagine che sono appena scritto. Quindi il saluto introduttivo sicuramente non conterrà contenuti straordinari di chi invece, come coloro che mi seguiranno, hanno dedicato a questa figura degli studi approfonditi. Però il Dipartimento ha veramente voluto investire su questo progetto, che è un progetto articolato, è un impianto articolato, e soprattutto ha il pregio di non avere un intento celebrativo. Quindi, come posso dire, che si esaurisce con la ricorrenza, ma è un impianto strutturato, è un impianto che vuole dare ulteriori spunti di analisi e di studio rispetto a un pensiero, quello di Simone Weil, che resta sempre complesso. E ringrazio veramente chi si è dedicato all'organizzazione di questo programma e chi naturalmente ne ha poi seguite le varie fasi. E ricordo anche, sempre con Pia Mazziotti l'anno scorso, un programma altrettanto strutturato dedicato a un'altra figura gigantesca, Simone de Beauvoir, e ricordo anche quanto interesse ci fu intorno a quel cartello di manifestazione. Penso che quando sono così concepite le iniziative lascino veramente il segno, perché anche in quel caso se ne parlò poi ancora nei mesi successivi ed evidentemente io posso continuare, che credete, una percezione uditiva sottolineata. Dicevo che questi, quando sono così organizzati, riescono veramente a non solo a sfuggire al codice celebrativo, ma anche veramente andare in profondità e quindi a lasciare dei contenuti. Io penso che Simone Weil, oltre che a me piace ritrovare in lei non solo gli aspetti di militante e di sindacalista straordinaria, gli aspetti filosofici, che sono naturalmente quelli concettualmente più impegnativi, e anche la definizione che può essere data della pensatrice politico-religiosa come di una rivoluzionaria di una mistica, forse prima rivoluzionaria e poi mistica. La sua è una produzione per lo più postuma gigantesca, come veramente complesso è il suo approfondimento culturale. Lei affronta argomenti filosofici, ma va da Platone ai matematici, e naturalmente non solo. Se noi contestualizziamo questa produzione enorme con una vita breve, perché una vita che si è interrotta per malattia a 34 anni, tutto questo appare ancora più straordinario. E anche la sua vita, la sua biografia, che il fatto personale a mio avviso è sempre indicativo, questa sua biografia così complessa, quindi l'insegnamento, poi lasciato, l'esperienza della fabbrica, nonostante la salute già cagionevole, ma anche l'esperienza fatta come contadina. Mi piace molto questa idea di scegliere delle frontiere esistenziali che avrebbe potuto tranquillamente evitare, forse per motivi di salute avrebbe dovuto evitare, che nascono sempre e comunque da una forza inesauribile di gettarsi nelle vicende umane, per capire l'esistenza altrui, per capire le fatiche altrui e sentirle, provarle come proprie, quindi le fatiche, le vite altrui, le sofferenze degli altri. Simone Weil cerca di spiegare la realtà, quella realtà che altri filosofi hanno definito per essere, diciamo, gettati nel mondo, essere comunque ontologicamente nel mondo, e vuole spiegare questo rapporto tra se stessi e il mondo, in realtà ha un senso di alterità rispetto al mondo. Questo nostro essere nel mondo come corpo e come mente, che spiega anche il rapporto tra corpo e mente, ma soprattutto cerca di ridurre o comunque affrontare quel senso di alterità rispetto al mondo. Ma qual è l'elemento che dà alla pensatrice quel senso di divertibile disimamento? È che l'altro da sé, il mondo, non è perfettamente conoscibile. E quindi lo sforzo di colmare questo spazio del non perfettamente conoscibile, questo sforzo di ridurre lo spazio tra sé e l'altro da sé, quindi il mondo. Questa sua, lo dico in senso positivo, questa sua ossessione, questa sua ricerca, trova un approdo religioso, e qui la fase mistica, anche su questo naturalmente insigni pensatori si sono, posso dire, anche se vogliamo, abitati quasi per trovare una soluzione. Naturalmente io non ho su questo una mia posizione personale, però a me ha affascinato moltissimo questo suo, diciamo, questa eruzione della dimensione religiosa nella sua vita e anche questo approdo alla fede. È un approdo che rivela quasi un incontro personale con Dio, un Dio che è entrato nella storia dell'uomo, con cui lei, ci sono anche molti tratti biografici che descrivono questo approdo, questa sua conversione, però una fede che non si identifica con la Chiesa come istituzione religiosa. Infatti c'è chi ha scritto che rimane, che Simone rimane in piedi di fronte alla soglia della Chiesa. Quindi quel perimetro, diciamo, della Chiesa non è il perimetro in cui entra Simone Weil, ma questo nulla toglie a questo suo intimo contatto religioso. E credo anche che il suo approdo religioso nasca dalla ricerca incessante delle verità, per arrivare poi alla verità, con la V maiuscola, alla verità, diciamo, in senso assoluto. Credo anche che questo approdo alla verità rappresenti uno strappo, un itinerario interiore estremamente sofferto, e un po' c'è chi ha paragonato questo suo procedere interiore al noto mito platonico della caverna e a quel ritrovare poi la luce e uscire dalle tenebre della caverna. Io penso appunto questa eruzione, come dicevo prima, della dimensione religiosa nella vita e nel pensiero di Simone Weil è un aspetto che mi ha particolarmente colpita, e anche questo suo quasi contatto intimo con l'assoluto, pur rimanendo fuori, come dicevamo, dal perimetro rituale, se vogliamo, della Chiesa, sono due elementi che mi hanno sempre affascinato. Anche perché lei parla del beneficio della grazia, comunque della forza della grazia, come di un qualcosa con cui lei ha avuto un'intima frequentazione. E questo è un aspetto, che dal punto di vista personale io ritengo un privilegio dello spirito, che sicuramente produce in chi la legge, al di là, lo posso dire, della propria personale credibilità comunque, produce una grande suggestione, questo suo incontro intimo con Cristo e con la grazia. E c'è un altro elemento che mi ha colpito, lei parla del rischio dello sradicamento e della necessità di mettere delle radici, altrimenti è come rimanere appunto sradicati, come alienarsi in un certo senso nella propria vita. Cioè l'uomo tende al bene assoluto, ma se non trova una forma di radicamento rischia la relazione e rischia, dice lei, per esempio, anche atteggiamenti di idolatria, e questo vale nelle scelte religiose e può valere, e questo è un aspetto naturalmente molto secondo, io accenno ma non approfondisco, può valere anche molto come rischio potenziale rispetto agli aspetti politici, cioè l'idolatria nella politica. Ecco, lei addirittura parla di una sventura come quasi una via dell'avventura come una via d'accesso privilegiato, quasi esclusivo, che porta direttamente al divino. E diciamo, i tre nodi che ricorrono della bellezza, dell'avventura e appunto della seta di Dio sono, posso dire, un perimetro che racchiude le sofferenze interiori della pensatrice religiosa e politica. Voglio, veramente poi concludo, soltanto leggere un pensiero di Pietro Citati che appunto ha scritto, e vabbè, salto alcuni passaggi, e dice: allora Simone sentiva un'intima lacerazione e in questo vuoto scendeva la potenza della grazia. Un contatto infinitamente leggero, lo spazio di un istante, faceva così scendere la sua anima in questo luogo, sconosciuto agli uomini, dove il dolore era gioia e la gioia era dolore. E ancora invece qui, proprio in questo volume molto bello, l'attesa di Dio, che ho visto anche fuori, e soltanto questa frase: gioia e dolore sono doni ugualmente preziosi che bisogna assaporare a fondo, ciascuno nella sua purezza. Mediante la gioia, la bellezza del mondo penetra nella nostra anima, mediante il dolore entra nel nostro corpo. Con la sola gioia ci sarebbe impossibile diventare amici di Dio. Quindi intanto l'aspetto di intimo rapporto con Dio, quello che cercavo di dire prima, quindi questa amicizia con Dio, e anche il fatto che la gioia da sola non ci porterebbe a diventare amici di Dio, almeno non avrebbe portato Simone Weil a sentirsi in intima amicizia con Dio. Ecco, questi sono a mio avviso gli aspetti rivoluzionari e tempestosi di Simone Weil. Penso anche, veramente concludo, ed è per questo che ringrazio chi dedica molto tempo allo studio del pensiero complesso di Simone Weil e anche decide di dedicare a questa figura un articolato e serio programma non celebrativo, ma di riscoperte e di approfondimento. Ecco, dicevo, il pensiero di Simone Weil veramente è un pensiero che continuamente lancia sane provocazioni, lancia delle sfide rispetto alle quali non si può comunque rimanere indifferenti, e in una parola a me piace Simone Weil follemente, se non altro perché comunque è evidentemente controcorrente, ma in ogni cosa è un po', posso dire, rivoluzionaria e irregolare ovviamente rispetto a dei codici o a dei canoni. Ecco, penso anche che in virtù di questo suo essere gigantesco e di questo suo essere irregolare, penso che sia impossibile per chiunque appropriarsi del pensiero di Simone Weil. Credo anche che lei non lo vorrebbe, sicuramente non merita appropriazioni, come posso dire, né religiose né ideologiche. Io penso che il rispetto che le si deve è uno studio attento, è anche forse l'umiltà con la quale si può accingere quando si leggono pagine così complesse dalle quali emerge poi un'anima altrettanto complessa. Grazie.